Sono le 11.35, siete sempre sulle libere frequenze di Blackout e questa è Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Come vi avevamo annunciato, adesso voltiamo decisamente pagina rispetto agli argomenti affrontati prima e vogliamo cominciare con un approfondimento, speriamo il primo di alcuni approfondimenti. Quest'anno sono i 100 anni della cosiddetta rivoluzione in Russia ed è anche domani l'anniversario della comune di Kronstadt. Insomma, in qualche modo quei 3-4 anni cruciali che hanno segnato le vicende del secolo breve, chiudendo una parabola che era cominciata con l'altra comune, quella di Parigi. E il mese, combinazione, come dicevamo, è sempre lo stesso, quello di marzo. Ne parliamo con Giorgio Sacchetti, che è anarchico, docente universitario, insegna, se non erro, all'Università di Camerino. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Maria, ti correggo, a Padova, sono docente a contratto a Padova.
Ah, ho sbagliato.
È uguale comunque. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, ascoltavo la tua presentazione, in effetti penso che sia opportuno mettere in relazione queste due ricorrenze che sembrano un po' distanti l'una dall'altra, perché il 17 evoca la speranza e Kronstadt, ahimè, è la fine di quella speranza, ma in definitiva c'è un collegamento secondo me molto, molto diretto, perché nel 21 con i fatti di Kronstadt finiscono le speranze, ma paradossalmente quasi nessuno se ne accorge e il mito continua e continuerà per tutto, quasi tutto il Novecento, anzi quasi nessuno o pochissimi oseranno mettersi contro di traverso contro questo mito, tant'è che, per portare un piccolo esempio, i partiti comunisti europei preferiranno, piuttosto che smantellarlo, a stare ad osservare il suo lento esaurimento, ecco. Però secondo me anche notevole quello che Emma Goldman riuscì a riconoscere subito sui fatti di Kronstadt. Ecco, ma immagino che tu abbia spiegato cosa erano i fatti, cosa è successo a Kronstadt.
No, io non ho spiegato nulla. La palla è tutta tua. Raccontiamolo a chi ci ascolta in diretta.
Allora, va bene, insomma, a Kronstadt nel marzo del 21, marinai della base navale del Golfo della Finlandia, che erano stati fra l'altro gloria e onore della rivoluzione russa, a un certo punto si ribellarono contro il governo bolscevico, che pure avevano aiutato a conquistare il potere. La parola d'ordine qual era? Era: vogliamo dei soviet effettivamente liberi, e fondarono una comune rivoluzionaria che comunque durò 16 giorni, mi pare, sì, 16 giorni, salvo poi soccombere alla repressione delle truppe inviate dal governo centrale, da Trotsky, insomma. E cosa diceva Emma Goldman? Lo scrisse nel suo celebre saggio My Disillusionment with Russia, la mia disillusione con la Russia. Kronstadt ruppe l'ultimo filo che mi teneva legata ai bolscevichi, la deliberata strage che aveva istigato parlava eloquentemente più di ogni altra cosa. Qualunque fossero state le loro intenzioni nel passato, ora i bolscevichi si confermavano come i nemici più perniciosi della rivoluzione. Non potevo più avere niente a che vedere con loro, insomma, e questa è un po' la conclusione di questa. C'è da dire però che, a onor del vero, il 1917 la rivoluzione russa aveva suscitato e continuò per decenni a suscitare speranze. E furono davvero pochi quelli che diedero un'interpretazione critica, a parte gli anarchici, che poi magari citeremo con più precisione, nel campo riformista dei partiti socialisti in Italia, Giacinto Menotti Serrati disse qualcosa, oppure che ne so, il primo Pietro Nenni repubblicano, autore della Costituente Democratica come alternativa al Soviet, ma in realtà furono solo esponenti come Luigi Fabbri dell'anarchismo e Enrico Malatesta che erano favorevoli ai Soviet come espressione della democrazia diretta e di base, ma naturalmente contraria alla dittatura di partito. Qui c'è da dire invece che le masse invece seguirono compatte quasi il mito dell'ottobre rosso, insomma. E qui si possono citare, ad esempio, lo stesso Luigi Fabbri già nel gennaio 18 poneva qualche dubbio: ci guardiamo bene dall'emettere un giudizio qualsiasi sulle loro intenzioni, dei bolscevichi, che crediamo oneste, diceva, ma constatiamo ancora una volta la contraddizione insanabile fra i principi ideali del socialismo e la conquista del potere politico. Quindi già si vedeva questo aspetto fondamentale. In più si deve dire anche, guardando, allargando un po' lo sguardo all'Europa, che siccome la prima guerra mondiale aveva visto il concetto trionfante di Stato-nazione emergere con prepotenza, e questo è un dato innegabile, perché nonostante siano state le potenze democratiche a vincere la guerra, nonostante la buona volontà di quei interventisti democratici, chiamiamoli così, che avevano nelle loro intenzioni l'idea di fare l'ultima guerra contro il nazionalismo imperialista, in realtà lo Stato-nazione trionfa, e trionferà non solo nella categoria di destra ma anche a sinistra, perché l'evoluzione dello Stato bolscevico sarà prettamente nazionale e nazionalista. Quindi quello è un aspetto importante. E anche poi un parallelo che si stabilisce in qualche modo tra Lenin e Mussolini, che è una cosa che almeno agli occhi degli osservatori di oggi è un po', insomma, curiosa e anche imbarazzante per alcuni, che per la verità fu tirato fuori inizialmente da Georges Sorel e che oggi è ampiamente ripreso dagli scienziati della politica. Insomma, sono due rivoluzioni uscite dalla guerra, quella di sinistra e quella di destra, con lasciti contraddittori, come si è detto, ma entrambe effettuate da avanguardie di militanti con metodi elitari e violenti, e che hanno visto una sollecita e simmetrica trasformazione del mito in religione di Stato, e anche il passaggio, si deve dire, al partito totalitario, e quindi a un disposismo istituzionalizzato, insomma, ecco. Queste sono un po' le considerazioni amare che noi dobbiamo fare sull'ottobre del 17 e sulle conseguenze. Del resto, insomma, è un po' una storia che si ripete, perché gli anarchici hanno perso spesso e hanno spesso anche avuto ragione, insomma, può essere una consolazione, ma di fatto, insomma, questa l'impatto con la storia del Novecento è stato un impatto violento che era difficile, secondo me, anche da sostenere sotto tutti quegli aspetti, ecco.
Ma ecco, se posso permettermi una considerazione,
prego,
credo che al di là dei, ovviamente, 70 anni di dittatura, la sua estensione a paesi vicini dopo la Seconda Guerra Mondiale, il delitto più grave che emerge dal golpe bolscevico, dall'instaurazione del regime autoritario in Unione Sovietica, sia stato proprio il sequestro della speranza, il sequestro della speranza le classi lavoratrici potessero emanciparsi dalla propria condizione, che potessero diventare realmente soggetti attivi della storia, che gli oppressi e gli sfruttati potessero smettere di essere oppressi e sfruttati per divenire, come dire, i motori di una storia che andava in un'altra direzione, che non finiva e che non si concludeva, ma che poneva al centro una possibilità radicalmente altra, compiendo quelle che erano le promesse non mai compiute di quella che era stata la secolarizzazione, di quello che era stato l'illuminismo, insomma di un'epoca che sembrava essersi aperta tagliando le teste ai re, ma che in realtà poi non era riuscita a divincolarsi dalla dimensione autoritaria, considerata comunque come inevitabile dal marxismo.
Il sequestro delle speranze, hai detto bene, cioè questa è una bella definizione che mi piace. Il sequestro delle speranze, Non a caso il Novecento viene identificato come il secolo delle masse, ma anche il secolo della guerra, il secolo dello Stato, e gli amministrativisti, cioè quelli che studiano le origini anche del diritto amministrativo, cioè quella parte degli studi giuridici che riguardano lo Stato, l'amministrazione dello Stato, vedono nella Prima Guerra Mondiale proprio il primo passo dell'organizzazione amministrativa statuale che caratterizzerà il Novecento. E da questo, secondo me, questa lettura ci aiuta a vedere anche tutte le involuzioni burocratiche anche della stessa rivoluzione bolscevica, insomma. Questo è un dato di fatto. Ma a proposito di sequestro della Speranza, mentre i fatti, insomma, erano in corso, si deve dire che sono state persone che generosamente ci hanno creduto, insomma, ci hanno creduto anche fino a pensare di potersi salvare dalle persecuzioni fasciste rifugiandosi nel paese, quello che era considerato il paese del socialismo realizzato, insomma. Però si deve anche dire che una rottura definitiva nell'ambito della sinistra rivoluzionaria c'era stata all'epoca della Settimana Rossa, quando le prospettive di alleanza a sinistra erano miseramente fallite. Tant'è, mi viene in mente una cosa, se c'è qualche minuto di tempo ancora te la racconto. Pronto?
Sì, guarda, ti stiamo ascoltando con grande attenzione.
Ah, va bene. Allora, quando te sai che ci furono i fatti di Torino nel 17 molto importanti, e quasi contemporaneamente si tenne proprio a Torino un congresso, l'ottavo congresso sindacato ferroviario italiano. Il sindacato ferroviari era un sindacato di avanguardia insieme ai minatori, dove insomma c'erano dirigenti anarchici, sindacalisti rivoluzionari, che a un certo punto fa una seduta segreta, che poi segreta per modo di dire, perché io ho letto il resoconto della seduta segreta nelle carte di polizia. Che cosa stabilisce in questa seduta segreta? Stabilisce che siamo pronti sostanzialmente allo sciopero insurrezionale, a fare la rivoluzione, si dice proprio, ma ad una condizione, si dice, il comitato centrale, guardacelo qui, del sindacato ferroviario dovrà attendere l'invito di scioperare dal Partito Socialista, dalla Confederazione Generale del Lavoro e dall'Unione Sindacale, con questa premessa però che si dovranno impegnare questi tre enti di proseguire lo sciopero non sotto forma di una semplice protesta, ma con lo scopo preciso di uno sciopero rivoluzionario. Ora è chiaro che questa è una precauzione buttata lì, ma che se noi gli diamo una lettura vediamo che c'è una completa sfiducia nella possibilità che si possa svolgere uno sciopero insurrezionale, tant'è che si dice ci avete fregato durante la Settimana Rossa e ora non rimarremo più fregati. La lettura da fare è questa, e quindi non c'è nessuna prospettiva di alleanze rivoluzionarie e insurrezionali in quel periodo, secondo me. Di fatto c'è però una grande speranza in Europa e in Italia, che viene da cosa? Non tanto dall'ideologia, ma viene dalle conquiste dirette fatte da una classe operaia gagliarda, giovane, che ha fatto ha raggiunto dei livelli di combattività e di conquiste proprio effettive fenomenali per l'Italia. Sto parlando dei ferrovieri che con lo sciopero riusciranno a recuperare, a farsi rendere, farsi pagare lo sciopero dall'amministrazione ferroviaria, per sottoscrivere alla costruzione di case per ferrovieri. Ci sarà la conquista delle 6 ore dei minatori, eccetera, e tantissime cose. Quindi i contadini che riusciranno nell'Italia centrale a raggiungere un patto colonico che per la prima volta mette in discussione e mette la dignità dei lavoratori della terra. Queste cose non erano mai successe, e quindi è chiaro che si scatena tutta una controrivoluzione, chiamiamola, ma che non è per la paura, secondo me, o secondo l'interpretazione di alcuni storici, per la paura di questo mito bolscevico agitato di fare come Russia, ma per fatti concreti che derivavano da lotte che nascevano già durante la Prima Guerra Mondiale. Sotto il regime della mobilitazione industriale ci sono state fatte delle conquiste incredibili quando era diciamo illegale fare sciopero, e questo secondo me è una lettura sociale, diciamo, che io farei di questo periodo rivoluzionario. Ecco, però secondo me bisogna anche guardare al Novecento sul lungo periodo. Questo mito della rivoluzione russa è stato un qualcosa di tremendo, che ha disfatto totalmente il movimento operaio, perché prima il fascismo e soprattutto la guerra, poi l'idea finiva qualsiasi capacità di auto-organizzarsi, perché tutto doveva entrare nello Stato. Eppure il movimento operaio, in tutte le sue ramificazioni, anche parlo non solo del movimento operaio di origine di matrice socialista, ma anche quello di matrice cattolica, se vogliamo, era nato in avversione allo Stato, o comunque come estraneo allo Stato. E invece il Novecento porta questa novità, iniziando con il periodo giolittiano, cioè con l'idea di trasportare le masse dentro lo Stato, poi il progetto in qualche modo si realizza. E questo diminuisce anche la capacità di autogestione e tante capacità di mobilitazione, di conquiste sindacali che c'erano in quella classe operaia dell'inizio del Novecento. Il mito naturalmente si inserisce in un aspetto a forte ideologizzazione, insomma, e questo comporta dei notevoli danni. Il limite poi sarà raggiunto con gli effetti deleteri, gli esiti della rivoluzione spagnola, dove si vede veramente qual è la vera faccia dell'Unione Sovietica e del bolscevismo cosiddetto internazionale. E lì è un po' la fine della storia, una storia che però mi piace dire, come la afferma Colin Ward, che però dopo ricomincia in altre forme, ripensando e criticando le esperienze vissute, ma insomma che però dopo ricomincia, tant'è che dopo si parla di alcuni storici parlano di neoanarchismo o di altre espressioni comunque di anelito verso la libertà, di lotta a tutte le dittature.
Beh, indubbiamente sì, in qualche modo la progressiva crisi non tanto del sistema, che in qualche modo si inceppa in maniera veloce soltanto nel 1989, ma le successive crisi che soprattutto nell'immaginario qui in Occidente, qui in Italia, spezzano quel legame che alcuna certa intelligenza, ad esempio, aveva nei confronti di quello che comunque era considerato socialismo realizzato e cui difetti, come dire, andavano in qualche modo perdonati sull'altare di un realismo che vedeva dall'altro lato il mostro capitalista scatenato, laddove poi, come dire, gli anarchici anche all'epoca denunciavano la perfetta simmetria sia dal punto di vista imperialista che dal punto di vista delle politiche che trattavano le persone concrete, i lavoratori, eccetera. Però le successive crisi, io penso soprattutto all'Ungheria l'anno scorso, sono stati i 40 anni, ma poi successivamente ancora Praga e la primavera praghese hanno un po' contribuito a dissaldare il legame tra certa intelligenza di sinistra e il Partito Comunista Italiano qui in Italia, e a seminare il dubbio che qualche cosa non funzionasse, che non si potesse in nome della Realpolitik giustificare qualunque cosa. Ecco, questo mi sembra un aspetto decisamente interessante rispetto a quegli anni complicati, perché gli anni veramente complicati sono gli anni 50,
senza parlare degli anni 30, sono terribili, ma comunque la domanda è quella, perché il 1989 si è verificato nel 1989? Perché quando c'erano stati prima, voglio dire, Praga, le cose che hai citato tu, insomma, perché si è deciso coscientemente di lasciar deferire il mito? Perché nessuno pensava, qualcuno pensava ancora di utilizzarlo, questo è il dato di fatto, altrimenti non si spiega. Poi dopo qualcuno ha, teorizzato la fine della storia, no? E quindi un universo tutto americano, un mondo controllato dagli americani, e quindi una realizzazione, questo era lo storico, si chiama Fukuyama, una realizzazione totale della democrazia, quindi finisce la storia, ma invece poi la realtà è che la storia non finisce mai, anzi rincomincia. E questo aspetto secondo me è fortemente determinante, e questo della fine del comunismo e l'inizio nel 17 ha caratterizzato parecchio il secolo passato, e secondo me lo ha definito insieme a tutti gli altri regimi autoritari e anche all'autoritarismo che poi si ritrova nelle cosiddette democrazie, tutto sommato, perché ha fatto piazza pulita di mentalità, di tante cose, di esperienze, di sociabilità che erano insite nelle storie, ad esempio, anche del nostro paese, dell'Italia e non solo, dell'Europa, insomma, e quindi c'è stata una tavola rasa da un punto di vista mentale che è stato notevole, e in più quel specchietto delle allodole del capitalismo del benessere per tutti, che ha funzionato benissimo. Io ho in mente uno spettacolo teatrale, ora non mi viene la citazione precisa, in cui si vede la liberazione di un paese dell'est di là dal muro e la fuoriuscita con un carrello del supermercato, insomma, e quindi, come dire, tutta la storia poi sembra che finisca lì, dall'uomo ideologicus all'uomo consumatore.
Beh, certamente io ricordo benissimo che soprattutto in occasione della caduta, della distruzione del muro di Berlino, e qui era una stessa città che, come dire, rientrava in contatto con se stessa, con la sua parte di mediata, e i media raccontavano soprattutto delle persone che affollavano i supermercati dell'Ovest provenendo dall'Est. Sì. Quello che i media non dicevano è che queste persone non avevano i soldi per comperarla, la roba che c'era dentro questi supermercati e dentro questi bei negozi dove c'era di tutto, ma non c'erano i soldi per comperare. E adesso, a tanti anni di distanza, ci ritroviamo con quella parte del paese in cui le tentazioni rosso-brune, se non direttamente naziste, sono sempre più pesanti.
E questo, cioè, secondo me è sempre, io ho questa fissazione di dare una lettura sul lungo periodo, un po' sull'onda dei grandi storici francesi, insomma, solo leggendo sul lungo periodo si può capire gli esiti, ma il nazionalismo, la xenofobia che si manifesta oggi viene da lontano, secondo me, non è che è nata ora all'improvviso, è bastato levare una scrostare appena appena per farlo emergere, insomma, era un elemento strutturale presente, perché ad esempio anche il fascismo non ha inventato molte cose, ma ha preso delle cose che c'erano già nel corpo della società, e quindi secondo me bisogna fare una riflessione a tutto tondo. Se viene in mente ora un'altra cosa, perché qui in un libro di uno dei tanti scritti da Gian Pietro Berti, uno che riguarda la storia dell'anarchismo dal Settecento dell'idea anarchica dal 700 al 900, a un certo punto si fa una considerazione sulla rivoluzione russa e si dice, rispetto al ruolo degli anarchici, nella rivoluzione russa è possibile constatare per la prima volta i deleteri effetti pratici scontati dall'anarchismo a causa del suo completo risolvimento della politica nell'etica. Ecco, questa è l'accusa che viene fatta in genere, quindi l'incapacità di entrare nella dimensione politica degli anarchici, e quindi questa sarebbe la ragione, insomma. Secondo me è una soluzione un po' troppo semplice, c'è anche qualcosa di vero, ma insomma mi sembra un po' troppo semplice come soluzione.
Ma io capovolgerei completamente la prospettiva, semmai beh. Come dire, è la dimensione etica dell'anarchismo che deve riuscire a rideterminare l'ambito della politica come un ambito completamente estraneo alle dinamiche di potere, dominazione e controllo.
Sì, no, ma infatti l'idea di mantenere queste dimensioni separate è che si presta a considerazioni, diciamo, un po' semplicistiche, insomma, è chiaro.
Sì, ma se la funzione può essere separata dal punto di vista dell'analisi, poi però nella dinamica concreta separare la dimensione politica da quella etica, laddove per etica non si intende ovviamente, come dire, un corpus strutturato che definisce il bene dal male, ma l'attitudine a pensare la libertà come elemento attraverso il quale ciascuno diviene se stesso e le formazioni sociali si costruiscono fuori da una dinamica di controllo e di dominio, quindi una scommessa forte, ma certamente, come dire, completamente nelle mani dei soggetti stessi. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che la distanza deve necessariamente attenuarsi.
Certo.
Ecco, vorrei in qualche modo, come dire, cercare di tirare fila. A me è piaciuto molto quello come tu ce l'hai raccontata, perché al di là della, come dire, della dimensione di quegli anni, eccetera, questo sguardo lungo che arriva fino a noi
ci aiuta parecchio.
Ecco, mi viene voglia anche a me di citare Berti, anche se ovviamente la mia distanza da Berti è estrema, no? Quando proprio in occasione di un incontro, non ricordo più dove, in cui si rifletteva sul dopo 1989, e lui disse una cosa che dal mio punto di vista, da uno come lui con la sua impostazione, era in qualche misura sorprendente, e parlando appunto della caduta del muro di Berlino, della fine dei regimi sovietici e degli altri paesi, lui disse: dobbiamo stare molto attenti a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. E il bambino era la speranza della trasformazione rivoluzionaria.
Sì.
E quella speranza, come dire, sequestrata, come dicevamo in apertura, dalla rivoluzione bolscevica, dal golpe bolscevico, chiamiamolo con il suo nome, e che in qualche modo rischiava però di perire della stessa morte nella quale stava perendo il regime che l'aveva sequestrata tanto a lungo. Ed è una, questo invece è un dato con il quale abbiamo a che fare anche oggi, in una dimensione di movimenti a volte anche importanti, ma che raramente hanno l'afflato globale di trasformazione, hanno non tanto la forza quanto la prospettiva della trasformazione globale, che in qualche modo è stata il segno dei movimenti rivoluzionari in una certa epoca. Ti chiederei un commento su questo.
E poi, ecco, l'insidia autoritaria, il commento è semplice: l'insidia autoritaria è sempre pronta, e quindi non a caso, ad esempio, uno storico tedesco controverso come Dietrich Bracher sostiene che anche nei movimenti, all'interno dei movimenti, ecco, per i quali magari noi siamo propensi a definirli comunque un fatto positivo, perché c'è l'espressione della democrazia di base, eccetera, e comunque, ecco, questo storico tedesco sostiene che anche all'interno di questi movimenti si annida la possibilità di svolte dell'autoritarismo, insomma. E del resto questo è anche una esperienza storica di lungo periodo che si ripete. Non a caso spesso viene accomunata l'esperienza, la rivoluzione francese, la Comune di Parigi, la rivoluzione russa, la rivoluzione spagnola, seguendo proprio uno schema interpretativo che si ripete, insomma, che è quello, un entusiasmo ed una approvazione per il dato iniziale, per la strutturazione iniziale dei movimenti, di quello che succede, e poi una disillusione e non solo, ma una svolta inaspettata, punto interrogativo, ecco, che è qui, e qui sta il, secondo me, l'inghippo dell'interpretativo, insomma, ecco, quando uno schema si ripete più volte, secondo me è il caso di analizzarlo, ecco, è quello, insomma, che si cerca anche di fare, perché poi i tempi sono diversi, e quindi abbiamo visto un Novecento che è stato tutto impostato sullo Stato nazione, destra o sinistra indifferentemente, e ora siamo di fronte a mondi diversi, insomma, a questa globalizzazione dove l'aspetto nazionale è solo una finzione, insomma, una finzione tutto sommato, ecco, e quindi c'è da lavorare parecchio anche soltanto per capire, insomma, ecco, figuriamoci per fare la rivoluzione.
Beh, certamente sì, ma d'altra parte in qualche modo la sua urgenza credo che non sia mai venuta meno, anzi, di fronte a un mondo che oggi ci consegna la notizia che ad Addis Abeba 100 persone sono morte dentro una discarica, perché ci vivevano sopra. Ecco, io credo che questa urgenza sia così potente che non possiamo eluderla, anche per quella spinta morale che, come dice Berti, maldestramente ci caratterizza, ma che è comunque un elemento potente. Ecco, io adesso stiamo arrivando alla conclusione di questa nostra chiacchierata, un po' più lunga del previsto, ma decisamente interessante, ma va bene così.
Mi sono dilungato troppo io?
No, assolutamente, sono io che, come dire,
domande difficili.
Avendo piacere, come dire, mi sono preso un po' più di tempo, tanto, come dire, siamo dentro una radio libera, possiamo permetterci di allungare un pochino di più il brodo. Ecco, io ti chiederei in chiusura, ecco, una battuta, un'immagine forte di quel 18 marzo, di quel 21 e di quei 16 giorni della Comune di Kronstadt.
Beh, un'immagine forte è data dai marinai stessi, insomma, no? Perché in quel caso la rivoluzione non era un qualcosa di così di posticcio, ma era un valore per cui loro ci credevano davvero, insomma, questa era, secondo me, la verità, che apparteneva a tutto quella lunga serie di proletari, di schiere che c'erano in Europa. Tutti ci credevano, questo è dato di fatto. E allora loro erano sicuri di adempiere a un loro dovere, perché nel paese dei soviet noi fondiamo un soviet libero, ma a me vengono in mente anche quelli che poi hanno avuto una disillusione più cosciente in Russia, che sono morti nel gulag. Io sono biografo di Otello Gaggi e viene in mente le lettere che lui scriveva quando voleva andare a combattere in Spagna, e scriveva quelle lettere dai campi di concentramento, dal gulag, e non ce l'hanno fatto andare. Diciamo, questo la dice lunga su cosa possa portare una oppressione come quella che c'è stata nei paesi dell'Unione Sovietica. L'idea è quella, secondo me lo spirito deve essere quello della rivolta di Kronstadt, perché a un certo punto c'è il dovere della rivolta, e i marinai di Kronstadt lo insegnano a tutti. Oltre un certo limite non si può andare. Se uno dice che è il paese, siamo nel paese dei soviet, e noi costruiamo il soviet secondo quelle che sono le nostre idealità, diciamo così, e quindi non si capisce, allora, da un punto di vista logico, poi noi lo capiamo benissimo, la ottusità repressiva, mentre invece capiamo molto bene la generosità di questi marinai. E in loro, secondo me, bisogna in qualche modo riconoscersi, perché oggi c'è un po' l'attitudine a lasciar perdere, a non impegnarsi mai in battaglie ideali, in questioni di principio che siano troppo forti oppure che facciano pagare dei prezzi troppo alti, insomma. E questo invece è un esempio etico, appunto, o anzi, se vogliamo dire, in cui l'etica e la politica si uniscono finalmente, ecco, e non sono elementi separati. Io la interpreterei così, insomma, ecco.
Grazie mille, Giorgio, il dovere della rivolta.
Grazie a voi.
Alla ciao, prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao. È arrivato un messaggio nel frattempo che ci ricorda che il 25 aprile ai Giardini Reali, nell'ambito della consueta festa che vi viene realizzata, ci sarà la presentazione di Kronstadt dietro la rivoluzione russa di Tomasz Perceski, traduzione di Beppe Aiello. Sono le 12:13 e andiamo avanti con questa nostra puntata di Anarres. Abbiamo fatto questa lunga parentesi di approfondimento sulla rivoluzione russa. Ecco, adesso vogliamo presentarvi come